Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In Diocleziano. Umberto Roberto propone una biografia storica divulgativa, sostenuta dall'attenzione alle fonti, dedicata all'imperatore che governò dal 284 al 305 d.C. Il libro colloca la sua ascesa nel quadro della crisi del Terceno secolo, un impero segnato da guerre civili, rapide successioni al trono, pressioni ai confini e difficoltà economiche. L'obiettivo non è assolvere Diocleziano dalle responsabilità del suo governo, comprese le persecuzioni religiose, ma sottrarlo alla riduzione a semplice tiranno anticristiano. Roberto ne delinea, piuttosto, il profilo di un comandante formatosi nell'esercito, convinto che la sopravvivenza di Roma dipendesse da disciplina, autorità, cooperazione militare e recupero della tradizione religiosa. La narrazione segue la conquista del potere, la costruzione della tetrarchia, le campagne contro usurpatori e nemici esterni, le riforme amministrative ed economiche e il problema della successione. Al centro resta l'enigma dell'abdicazione, una rinuncia al potere eccezionale nella storia imperiale, interpretata nel contesto di un disegno politico più ampio. Jay ti darò i punti chiave di questo libro. Primo, la crisi del Trecento secolo come chiave per comprendere il progetto di Diocleziano. Roberto parte dalla condizione di fragilità in cui si trovava l'impero romano nella seconda metà del Tretregio secolo. Non si tratta di un semplice sfondo drammatico, ma della premessa necessaria per valutare le scelte di Diocleziano. Dopo decenni di imperatori effimeri, guerre tra pretendenti, rivolte provinciali e minacce, lungo frontiere molto estese. Governare Roma significava anzitutto impedire la dissoluzione dell'autorità centrale. In questa prospettiva, il libro ridimensiona l'idea di un sovrano mosso soltanto da ambizione personale o crudeltà. Le sue misure energiche rispondono a un sistema politico e militare che aveva mostrato ripetutamente la propria instabilità. La biografia insiste quindi sul nesso tra emergenza e istituzioni. L'impero non poteva più dipendere dall'iniziativa di un unico principe lontano dai teatri di guerra, né poteva lasciare ai grandi comandi regionali una forza tale da favorire nuove usurpazioni. Le riforme diocleziane vengono presentate come tentativi di rendere permanente una capacità di governo che, durante la crisi, era stata intermittente e personale. Ciò non implica che ogni soluzione sia stata efficace o priva di costi centralizzazione. Fiscalità più rigorosa e crescita dell'apparato amministrativo gravarono sulle comunità imperiali. Il punto interpretativo del volume è però netto. Prima di giudicare il carattere autoritario del regime, occorre misurarlo contro l'alternativa concreta della disgregazione politica e militare. Secondo, l'imperatore soldato ascesa sociale. Conquista violenta del potere e disciplina del comando. Uno degli elementi distintivi del ritratto di Roberto è la continuità tra la formazione militare di Diocleziano e il suo modo di governare. Proveniente da origini non aristocratiche e affermatosi attraverso la carriera nell'esercito, Diocleziano non è rappresentato come un intellettuale riformatore sul modello di altri grandi imperatori, bensì come un uomo di comando plasmato da un'epoca violenta. La sua presa del potere nel 284, seguita dal confronto con Carino, mostra quanto la legittimità imperiale dipendesse ancora dall'appoggio delle truppe e dalla capacità di imporsi sugli avversari. Quest'origine non viene trasformata in una leggenda edificante. Il libro mantiene il dato essenziale: Diocleziano arrivò al vertice in un contesto in cui la forza era una componente decisiva della politica. Tuttavia, Roberto collega la sua durezza a qualità operative specifiche: resistenza, controllo, decisione e attenzione alla gerarchia. L'imperatore rimase, nel profilo proposto, un soldato, anche dopo aver assunto una dimensione sacrale e cerimoniale come Augusto. Tale chiave chiarisce sia le campagne condotte contro rivali e nemici esterni, sia la concezione esigente dell'obbedienza richiesta ai funzionari, all'esercito e alle comunità dell'impero. Il risultato è una lettura meno moralistica e più contestuale. Diocleziano non appare innocuo né moderato, ma un sovrano per il quale l'ordine era un bene politico superiore. La sua biografia diventa così anche un'analisi dei limiti della mobilità militare romana. Essa poteva produrre governanti capaci, ma portava al potere uomini abituati a concepire la sicurezza attraverso comando e coercizione. Terzo, la tetrarchia come risposta istituzionale ai confini, alle usurpazioni e alla successione. La tetrarchia costituisce il nucleo istituzionale del libro. Diocleziano comprese che un impero vasto e militarmente esposto non poteva essere amministrato con efficacia da un solo centro decisionale e da un solo imperatore in movimento. La soluzione fu una struttura collegiale, composta da due Augusti e due Cesari, associati nella gestione delle principali aree strategiche. Roberto presenta questa costruzione non come una spartizione casuale del territorio, ma come un tentativo di coordinare presenza militare, amministrazione e successione. Il meccanismo aveva diverse funzioni. La presenza di più sovrani rendeva possibile reagire con maggiore rapidità alle crisi regionali e limitava la distanza tra comando imperiale e frontiere al tempo stesso. La gerarchia fra Augusti e Cesari mirava a disciplinare l'accesso al potere. La promozione dei Cesari avrebbe dovuto evitare i vuoti di comando e ridurre l'incentivo delle armate a proclamare autonomamente un imperatore. La collegialità veniva inoltre rafforzata da linguaggi politici e religiosi condivisi, che dovevano far apparire i quattro governanti come parti di un'unica autorità. Roberto non confonde però il progetto con il suo esito storico. La tetrarchia dipendeva in larga misura dall'autorità personale del suo fondatore e dalla lealtà degli uomini scelti per sostenerla. Dopo l'abdicazione di Diocleziano, le rivalità dinastiche e militari ne misero rapidamente in luce la precarietà. Il suo fallimento successivo non cancella tutto. Tuttavia la portata dell'esperimento fu un tentativo razionale di trasformare l'impero da sistema fondato sull'improvvisazione dinastica a sistema di governo e successione regolati. Quarto, riformare senza rivoluzionare esercito, fisco, economia e nuova fisionomia del potere imperiale, il libro sottolinea un apparente paradosso diocleziano introdusse cambiamenti profondi. Ma non si pensò come un rivoluzionario, a differenza di figure come Augusto o Costantino. Egli cercò di rifondare la stabilità romana attraverso il recupero di disciplina, gerarchia e religione tradizionale. Questo orientamento si tradusse nel rafforzamento dell'apparato statale, più attenzione alle necessità dell'esercito, un'amministrazione più articolata, una fiscalità capace di sostenere le spese permanenti e una presenza imperiale più strutturata nelle province. Roberto colloca in tale disegno anche le misure rivolte ai problemi monetari e ai prezzi. La crisi economica non era separabile dalla crisi politica, perché l'esercito e l'amministrazione richiedevano risorse affidabili in un contesto di svalutazione e tensione fiscale. I tentativi di intervenire sulla moneta e di controllare l'aumento dei prezzi mostrano la volontà di agire su un'economia destabilizzata. Mostrano anche il limite di un potere che poteva imporre norme, ma non eliminare con un editto le cause strutturali dell'inflazione e della scarsità. La conseguenza più durevole fu la trasformazione della figura imperiale. Il principe si fece più distante, cerimoniale e sacralizzato. Non per puro gusto di magnificenza, ma per rendere visibile un'autorità che pretendeva di coordinare un mondo disperso. Questa evoluzione verso il dominato rafforzò la capacità di comando, ma ridusse gli spazi della tradizione civica e municipale. Il volume invita dunque a leggere le riforme sia come recupero della governabilità, sia come crescita di un potere più pesante e prescrittivo. Infine, religione tradizionale, grande persecuzione e l'enigma politico dell'abdicazione. Roberto affronta la persecuzione dei manichei e dei cristiani senza eluderne la violenza, ma la inserisce nella visione politica e religiosa di Diocleziano. Per l'imperatore, il ristabilimento dell'ordine non era soltanto militare o amministrativo, richiedeva anche il ripristino della Pax Deorum, il rapporto corretto tra comunità romana e divinità tradizionali. Le religioni percepite come estranee a questo quadro potevano apparire non solo come dissenso spirituale, ma come una minaccia alla coesione pubblica e alla legittimità sacra del potere. La grande persecuzione, avviata nel 303, è così analizzata nelle sue cause istituzionali e ideologiche, non ridotta a un tratto psicologico di ferocia individuale. Questa contestualizzazione non equivale a giustificazione. Il libro permette piuttosto di comprendere perché una politica repressiva potesse sembrare coerente a un sovrano che associava unità religiosa, disciplina civica e sicurezza dell'impero. Proprio qui emerge una delle tensioni più importanti della biografia. Il progetto diocleziano voleva restaurare Roma attraverso la tradizione. Mentre il cristianesimo rappresentava una trasformazione storica che quel progetto non riuscì a fermare. L'altra tensione riguarda l'abdicazione del 305. Rinunciare volontariamente al potere al culmine della gloria era un gesto eccezionale. Roberto considera le spiegazioni personali, malattia, stanchezza, delusione, ma valorizza l'ipotesi che il ritiro fosse parte della logica tetrarchica, dimostrare che l'autorità poteva essere trasmessa secondo un ordine, non trattenuta fino alla morte. Il rapido deterioramento del sistema dopo il ritiro rende la scelta ancora più significativa e problematica. In conclusione, Diocleziano è indicato soprattutto per lettori di storia romana, studenti e appassionati della tarda antichità, che vogliano comprendere il passaggio dalla crisi del III secolo alle forme più centralizzate dell'impero tardo antico. Può essere utile anche a chi conosce l'imperatore, prevalentemente attraverso il tema della persecuzione cristiana. Roberto non ne attenua la gravità, ma la colloca entro un programma più vasto di restaurazione politica, militare e religiosa. Il beneficio principale della lettura sta quindi nella capacità di connettere biografia e strutture storiche. Una decisione imperiale viene letta alla luce dei confini, dell'esercito, della successione, del fisco e delle credenze che sostenevano l'ordine romano. Rispetto a molte sintesi sugli imperatori, il volume si distingue per il rifiuto di una contrapposizione semplice fra salvatore dell'impero e tiranno. Diocleziano emerge come un governante capace e spietato, innovatore nelle soluzioni ma conservatore nelle finalità, autore di riforme necessarie per alcuni aspetti e onerose per altri. Questa ambivalenza è il suo principale valore analitico. La tetrarchia, l'irrobustimento dello Stato e l'abdicazione vengono esaminati come parti di un progetto coerente, pur destinato a rivelare fragilità dopo la scomparsa del suo creatore. Con una prosa descritta dai lettori come scorrevole e con frequenti richiami alla documentazione, il libro offre un ritratto accessibile, ma non semplificato di una figura decisiva per capire come Roma cercò di sopravvivere trasformandosi. Se vuoi supportare Umberto Roberto, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!